Marco, buongiorno, sono Carlo a Firenze. Chiamavo per esprimere il mio cordoglio per la scomparsa del signor Di Marzio, e io chiaramente non conoscevo, però così ascoltandolo, non soltanto sulla vostra radio, insomma, l'ho sempre ritenuto una persona buona.
Purtroppo da questi altri
Lo sentiamo male, però il pensiero di Carlo è chiaro. Grazie Carlo, grazie. Grazie a te Carlo e grazie anche a tutti gli ascoltatori. È chiaro che oggi durante la nostra trasmissione ci saranno dei riferimenti a Gianni Di Marzio. Io ci ho fatto un'apertura oggi, gli ho dedicato un pensiero che era il mio, ma era di tutta la squadra qui che della radio. Vi posso anche dire che gli stessi così, i nostri registi si sono così commossi alla notizia, sia di quando è stata così ci è arrivata, ma anche oggi riparlando, perché Gianni anche con loro, ho detto prima, anche con chi era dietro le quinte, lui aveva un atteggiamento veramente di grande rispetto e grande umanità, e quindi questo abbiamo fatto questo inizio dedicato a lui, quindi ci saranno dei pensieri rivolti a Gianni, ed è giusto così. Poi sapete, il microfono qui è sempre aperto e libero per voi, ma anche per gli stessi ospiti che stanno per arrivare, perché molti di loro che sentirete oggi hanno condiviso delle dirette qui con Gianni in questi anni che è stato con noi, quindi è giusto anche che nel parlare di calcio, nel parlare delle vicende di campo, chi vuole così esprimere un suo pensiero è liberissimo. Intanto vado a dare subito il buon pomeriggio ad Andrea Piervincenzi, che ritrovo con grande piacere qui in studio.
Marco, ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti gli
ascoltatori. Il nostro match analyst, già arrivano domande per te, preparati, perché oggi è una giornata come sempre calda, il lunedì. Vado però a dare subito, come diceva sempre Gianni, il parterre de roi, quando lo presentavo insieme ai suoi amici di Avventure in Radio, e oggi un bel parterre de roi, aggiungo io. Enzo Bucchioni, ciao Enzo, ben trovato.
Ben ritrovati anche a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Ciao Enzo. Alberto ciao, Cerruti, ciao. Buon pomeriggio Alberto.
Buon pomeriggio, mi avete preceduto su Gianni, l'ho ricordato io, quindi mando un grande abbraccio a Gianni, la sua famiglia indimenticabile, con il suo sorriso, la sua competenza, la sua ironia.
Grazie Alberto, grazie ciao, veramente. Alberto. Daniele Garbo, ciao Daniele.
Ciao Marco, ben ritrovato, un saluto a Enzo e ad Alberto, che sento con piacere dopo tanto tempo.
Grazie, grazie a voi. Allora, naturalmente come sempre consuetudine iniziare lunedì con il vostro pensiero libero, poi andremo ai vari temi che ci stiamo così, che affronteremo insieme. Parto il nostro giro con Enzo Bucchioni, a chi dedichi oggi il tuo pensiero, Enzo?
Ma guarda, io non ho parlato ora di Gianni, ma fammi parlare anche di Gianni, soprattutto di Gianni, perché appunto sentire dire parterre de roi, il suo sorriso sotto, insomma, ce l'ho nelle orecchie, perché era la sua energia, ecco, quello che trasmetteva, la sua energia, serenità, simpatia. Poi è stato un percorso di 40 anni di calcio, più o meno in varie situazioni, interviste, radio, televisioni, la sua anche giovinezza, ecco, non era un bambino, eppure ti trasmetteva questa simpatia giovanile, di chi ha un entusiasmo giovanile, ma anche dal punto di vista di interpretare calcio. Io ricordo la sua modernità, perché molti allenatori spesso sono ancorati un po' alla loro storia, al calcio che li ha fatti diventare famosi, e non si modernizzano, no? Io ho sempre apprezzato in questo Di Marzio, la sua modernità, perché parlava di giochisti, per lui apparteneva un altro calcio, e la sua evoluzione è stata fantastica, di chi si apre a tutte le culture e di chi ha voglia sempre di apprendere, nonostante fosse un'enciclopedia del calcio.
È vero, è vero.
E questo è la cosa.
Arrivava ovunque lui con il
sì,
suo
ma
modo
poi la capacità ovunque di spiegare calcio, no? In due parole, sì, ti spiegava una partita. Questa è proprio di chi il calcio ce l'ha proprio, gli scorre dentro, so, sa un sacco di cosa.
Assolutamente.
Ci mancherà assolutamente la sua soprattutto la sua simpatia, ecco. Poi l'aspetto umano travolgente, la simpatia, l'energia, sono questo volevo dirlo, perché c'è
no, ma ci mancherebbe, no? Ci mancherebbe, sapete, siamo
tante trasmissioni,
a voglia, è vero, assolutamente. Daniele Garbo,
sono anch'io molto emozionato a parlare di Gianni, perché l'ho conosciuto nel campionato 83-84, quando lui allenava il Padova. Poi ci siamo ritrovati varie volte, e devo dire che quando mi trovavo qui in radio a scambiare sensazioni, a scambiare opinioni con lui era sempre una lezione, perché lui era un profondo conoscitore del calcio, dei calciatori, era un analista attento, un opinionista sempre attendibile, mai banale, e c'era sempre qualcosa da imparare da lui. E di lui mi ricordo sempre, ricorderò sempre l'allegria, la voglia di vivere, la gentilezza, la disponibilità, e ricordo benissimo, come se fosse oggi, l'ultimo incontro, l'ultima volta che l'ho visto, risale al 10 dicembre, la data la so precisa perché l'ho visto adesso sull'applicazione delle foto di Google, 10 dicembre 2020, io ero a Padova, a un certo punto stavo dietro il caffè Pedrocchi, chi conosce Padova sa di cosa parlo, a un certo punto mi sento chiamare Daniele, io ero con la mascherina, lui era con la mascherina, lui mi ha riconosciuto, era davanti all'edicola a prendere i giornali.
Grande.
Allora ci siamo salutati, ci siamo abbracciati, mentre stavamo chiacchierando di calcio, come sempre facevamo, del Padova in particolare, perché lui era stabilito a Padova dopo che aveva smesso di allenare, e a un certo punto arriva una chiamata, era il figlio Gianluca, al quale mi lega un grandissimo affetto, e lui mi fa: aspetta che te lo passo, dice: aspetta che sono con una persona, un amico, te lo passa. Passa Gianluca, comincia: ah, ma sei con mio padre? Cioè, abbiamo chiacchierato un po' così. E insomma, ecco, questo è il bellissimo ricordo che avrò sempre di Gianni, di una persona gentile, per bene, e di un grande insegnante di calcio.
Alberto, non so se vuoi aggiungere qualcosa, poi sento anche qui Andrea Piervincenzi. Alberto, vuoi aggiungere qualcosa, visto che tu hai aperto subito con un pensiero a Gianni?
Beh, io dopo aver salutato Enzo, saluto con piacere Daniele. Avete detto tutto, io aggiungo che ho parlato di lui con Franco Causio quando è morto, e Causio mi ricordava, questo fa capire la grandezza di Gianni, che al Mondiale del 78 lui voleva portare Causio alla Napoli. Causio sì. Era in grandissima forma in quel momento, era il miglior Causio, e non ha potuto portarlo a Napoli, era andato nel ritiro della nazionale, e questo fa capire la sua competenza, perché si è parlato in questi giorni di Maradona, anche di Cristiano Ronaldo, ma lui capiva prima degli altri la grandezza dei giocatori. E io sono emozionato perché l'ultima volta l'ho sentito in questa radio, mi faceva sempre grandi complimenti, poi lo richiamavo a livello privato, e mi mancherà perché veramente è un personaggio unico e indimenticabile.
Grazie Alberto, vado da Andrea.
Ma non può non andare a Gianni Marco, perché comunque, a parte il ricordo del Maradona, a me è piaciuto molto, perché comunque dispiace che c'erano 5.000 persone, ma l'avrebbe applaudito tutto lo stadio.
Sì.
È uno che è rimasto nel cuore della gente, perché il calcio lo vedeva in maniera semplice, lo spiegava alla gente, perché poi come attraverso la radio l'ha spiegato a tanta gente. E è un grandissimo conoscitore di calcio, come spiegava anche il singolo, no? Quando ci spiegava, sì, quando sì. Andava a vedere il giocatore lì, ha viaggiato, è un'enciclopedia del calcio, ha fatto il direttore, ha fatto l'allenatore, poi umanamente è una persona eccezionale, io ho imparato a conoscerlo qui, è una persona eccezionale, ricordo, va a lui.
No, io vi ringrazio perché abbiamo passato tante ore di diretta qui insieme e tutti quanti lo hanno incrociato, perché lui con chi lo mettevi trovava sempre lo spunto per poter condividere qualcosa, e quindi vi ringrazio veramente delle belle parole che avete detto tutti, anche di quelle che seguiranno dopo, perché ho raccolto tantissimi pensieri in questi giorni di tutti quelli che poi lo hanno incrociato qui in diretta in questi tanti anni che insomma ci siamo sentiti, e quindi vi ringrazio. Però lui, sono convinto che sorriderebbe in questo momento e direbbe: va bene, ok, ma non siamo governativi. Lui diceva: non dobbiamo essere governativi, andiamo avanti, ricordandolo, perché rimarrà sempre all'interno di questa radio. Noi abbiamo scritto che questa sarà sempre casa sua, e lo ricorderemo.
E questa è un'altra cosa da sottolineare, Marco, che non abbiamo detto: la libertà di pensiero,
sì, che lui aveva.
Perché molto spesso i personaggi del calcio sono poi legati a Carri, a Barrocchi, sì. Magari con chi hanno lavorato meglio, con chi non, anche aspetti economici incidono, amicizie. Gianni era simpaticamente, perché lo faceva con grande garbo, non guardava in faccia nessuno, ecco, il non essere governativi
sì,
significava
sì.
Questo, esprimere in libertà le opinioni calcistiche, che non, cosa che non tutti, sembra banale, ma non tutti fanno.
No, no, questa ma guarda, questa è una cosa che mi diceva sia in diretta qui e me lo ripeteva anche quando ci sentivamo in privato, perché lui dopo che interveniva spesso mi mandava messaggio: come sono andato? Bene? Va bene quello che ho detto? Ti ho creato il giusto? E era sempre molto attento a tutto, e quindi mi diceva: non bisogna essere governativi. E allora io ho detto oggi, quando ho aperto, ho dedicato a lui l'apertura, ho detto: noi vogliamo continuare così, e sempre pensando a Gianni. E tra l'altro mi ricordo anche, perché Andrea prima mi ha fatto ricordare una cosa, quando era in viaggio, gli anni che lui viaggiava prima di tutto questo Covid che ha bloccato tutti, lui andava all'estero, c'era dei periodi che andava in Sud America, ci chiamava anche da lì, ci dava le coordinate quando lo dovevamo chiamare, perché andava a vedere i giocatori. E quindi
sì,
ci faceva,
raccontava quelli che
sì,
andava a vedere,
ma una roba pazzesca, quello, sì, sì, una roba pazzesca, ci faceva dei report qui in diretta su alcuni giocatori che poi qualcuno, insomma, e quindi lo abbracciamo.
Aveva un database,
sì, pazzesco.
Da carta e penna è passato ad avere una pennetta USB dove teneva tutte le sue relazioni,
roba, si era anche modernizzato da questo punto di vista.
Sono pochi i direttori oggi che vanno a vedere le partite delle squadre avversarie, vedono tutti la propria ma non vanno a vedere quella degli altri, per capire di giocatori e per scoprirli devi alzare il culo, come si dice.
Sì, è vero, e va bene, va bene. Allora ragazzi, facciamo una cosa, io chiedo a voi, facciamo un altro giro adesso proprio nel pensiero di Gianni, no? Senza essere governativi, che cosa ha detto questa giornata? Cerruti, parto da te.
Questa giornata ha detto che l'Inter può soltanto perdere lo scudetto, perché è nettamente superiore al Milan e anche al Napoli. Lo 0-0 di ieri sera è stato veramente deludente, ha dimostrato che il livello del nostro calcio purtroppo non è quello dei tempi d'oro di Gianni Di Marzio, per ricollegarci a lui.
Chi ti ha deluso di più, Milan o Juve ieri sera?
Mi ha deluso di più il Milan, perché aveva il dovere di puntare maggiormente alla vittoria. È vero che il Milan è andato più vicino al successo della Juventus, però ha mostrato tutti i suoi limiti. Penso a Leao, che è il simbolo giovane di questo Milan, tante promesse non mantenute in proporzione, al di là dei problemi fisici di Ibrahimovic che erano ampiamente prevedibili all'inizio della stagione.
Bucchioni?
Ma sì, mi lascia l'idea che dietro l'Inter ci sia poco, soprattutto la pochezza di queste due squadre di ieri sera stava veramente imbarazzante. Il Milan, che ha ragionato: meglio che mi conservo il posto in Champions che non vado ad attaccare lo scudetto, ho avuto questa sensazione che è brutta. Forse stanno pensando che, non avendo le coppe, può tornare in primavera, possono trarre dei vantaggi. Forse una teoria conservativa che non ti porta da nessuna parte. Ieri sera avevi l'opportunità di una squadra ridotta come la Juventus, che non ha gioco, che non sa cosa fare, e dovevi dargli la mazzata definitiva ieri sera. Era una grande occasione, invece non hai avuto il coraggio. Per paura di perdere non vai a vincere, insomma, è una cosa che nel calcio, per grandi squadre come questa, non mi torna. Quindi se sono queste le tue antagoniste, la strada è spianata per l'Inter.
Daniele Garbo.
Sì, la partita di ieri sera ha dimostrato la modestia del nostro campionato, che l'Inter si avvierà a vincere in carrozza, secondo me, con parecchi punti di vantaggio, senza rischiare mai nulla, perché è nettamente la squadra più forte. Il Milan ha pagato, ha detto bene Alberto, i problemi fisici di Ibrahimovic, un giocatore di 40 anni, erano ampiamente prevedibili. Non è pensabile che una squadra che cerca di lottare per lo scudetto punti su un giocatore di 40 anni, bravo finché si vuole, ma che evidentemente avrà nel corso della stagione ripetuti i problemi fisici, come sta accadendo. Il suo vice è Giroud, che ha 34 anni e che non è un grandissimo centravanti, un discreto centravanti, ma non un grandissimo centravanti. Ed ecco fatti i conti: se il Milan avesse Vlahovic, probabilmente con Vlahovic potrebbe insidiare lo scudetto all'Inter. Senza centravanti.
Prego,
questo, scusa, ti interrompo, no, questo è il tema che deve affrontare il Milan da subito, cioè basta. Ora Ibrahimovic ci ha fatto tanto, ha portato, abbiamo detto, tanta roba nello spogliatoio, dal punto di vista dell'autostima della squadra, ha fatto crescere il suo carisma, l'esempio, tutto. Ora è chiaro che non possa più giocare a calcio, ma anche lui se ne deve rendere conto che fenomeni non ce ne sono più, e basta giocare due partite e c'è l'infiammazione, basta una partita in più e ti rompi. Cioè, è riservato al capolinea, chapeau, ma lo stesso discorso vale per Giroud. Non puoi mettere in un ruolo chiave due giocatori di questo tipo, ti sono serviti, ora basta.
Posso farvi una domanda? Secondo me Alberto diciamo, posto l'attenzione su quello che poi ha sbagliato Maldini, ne ha azzeccate tante, però i tre centravanti oggi, Giroud, Ibrahimovic e Pellegrini, che poi andrà via, non sono affidabili. Però mi ricollego a quello che ha detto Enzo Bocchioni. È vero che la Juve gioca male, ma il Milan non è quello di prima. Cioè il Milan comincia a andare troppe volte in costruzione lunga, cioè a
e sfrutta la corsia sinistra e basta.
Comincia a mettere questa palla sopra su Ibrahimovic o su Giroud e gioca dalla palla che cade. È un calcio che non faceva Pioli. Pioli faceva sì in transizione molto forte, ma era anche una costruzione manovrata. Questo Milan non c'è più. E allora se il Milan non ritrova quel gioco lì, brillante, veloce, tecnico, palla a terra, poi i giocatori, come dice Alberto, l'Inter è più forte, anche il Napoli è più forte. Io credo che... Andrea. Sì, dimmi Daniele.
No, io, scusami se ti interrompo, io ho il sospetto, magari dico una stupidaggine, che il Milan migliore sia quello con Rebic prima punta e sì. Leao seconda punta.
Sì, pure io.
Da quando
lo
è tornato Ibrahimovic a... Sì, lo è stato. Da quando è tornato Ibrahimovic ha cambiato il modo di giocare e la squadra è imbastardita sostanzialmente.
Alberto, sei d'accordo, Alberto Cerruti, su questa osservazione?
Ma io penso che Rebic sarebbe un'alternativa, un rimedio, però non è la soluzione ideale. La differenza tra l'Inter e il Milan è soprattutto in attacco. L'Inter può permettersi in partite importanti di sostituire la coppia di titolari Lautaro, Dzeko con Correa e Sanchez, cioè quattro attaccanti di alto livello, a parte il fatto che adesso Correa è infortunato. Il Milan ha Ibrahimovic e Giroud, quindi ne ha due, la metà, e due che hanno un'altra età. È vero che Dzeko ha 35 anni come Giroud, però Dzeko aveva giocato un campionato intero. Perché il Milan ha preso Giroud e non ha cercato di prendere Dzeko? Quindi io dico che la campagna acquisti del Milan è stata, non voglio dire fallimentare, ma molto deludente. E il problema vero del Milan è che alla fine di questa stagione, a prescindere dal piazzamento finale, deve rifare tutto da capo. Deve comprare non uno, ma due, tre attaccanti. E questo è un grosso problema. Allora questa proprietà, che ha speso molti soldi, doveva spenderli meglio, doveva spenderli per Vlahovic, perché Vlahovic magari non ti fa vincere lo scudetto quest'anno, però gioca per 10 anni titolare nel Milan.
Sì, io sono d'accordo, un Milan che vuole diventare grande e tornare però, grande deve prendere Vlahovic.
Ha ragione, non ci fa una piega. La forza del Milan era che era squadra, era collettivo, la vedevi come cambiava.
Sì,
anche...
è quello. Io non vedo più quel Milan là.
Sì, anche sì. Romagnoli che forza questa palla davanti, l'ha fatto anche con lo Spezia, abusa anche del doppio centravanti 20 minuti, come che le scorciatoie nel calcio non esistono. Non è che mettendo la palla alta lì, come ti arriva là ti ritorna dalla parte tua. Come dice Enzo, la Juve gioca male, il Milan ha preso quella direzione là.
Allora,
ora
guardate,
due settimane per riflettere, per allenarsi,
che possono aiutare. Ci sono dei messaggi, ad esempio da Miami Donald ci scrive: sul discorso Giroud e Ibra che sono al capolinea, ma su Dzeko va lo stesso discorso, mi potete dire qual è la differenza?
No, ma la differenza non la fa mica l'età.
Ho capito, però la differenza c'è.
No, sì, c'è la differenza, ma perché c'è un giocatore che ha giocato con continuità, e parlo di Dzeko, che ha avuto meno infortuni,
che è integro.
La carta d'identità non serve. Lì è sempre un giocatore che Giroud giocava, non giocava naturalmente.
A parte che Ibra c'ha 41 anni, insomma, che è un po' diverso. Appunto, prima di tutto, c'ha 6 anni di più, se non erro, insomma, correggetemi, no? Tanti.
Allora Chiellini cosa devi dire? No, è uno che ha 38 anni e continua a giocare ad alto livello, però anche lì in maniera non continuativa. Ci sono delle controindicazioni, poi ognuno ha la sua storia, non guardo mica la carta d'identità. Qui sono arrivato al capolinea perché
mi dite
che è tirato.
Certo, sì. Però una cosa vi voglio chiedere, qui penso, vabbè, poi ci sono domande dove ci dicono: ah, che bravi che siete, gol annullato a Messias e 3 punti tolti, si riferisce a quello con lo Spezia. Inter che vince all'ultimo minuto col Venezia senza meritare e con Dzeko che tira gomitata a tutti, neanche ammonito, con un gol da annullare
di rimporto,
qua fa dei discorsi senza senso, ma le vedete le partite? Noi sì, il problema è che forse non le vedete voi, perché se ragionate così non le vedete voi. Andate a vedere
su Dzeko non c'era assolutamente fallo, voglio dire, l'abbiamo dimostrato mille volte che non c'era fallo. È arrivato dopo il difensore, quindi voglio dire, non è che Dzeko ha allargato il braccio.
No, ma lì casomai era l'arbitro che doveva fischiare il fallo.
Ma quello è un contatto di gioco con un giocatore che è 10 kg e 10 cm.
Ma ieri sera pure, io adesso non so cosa ne pensate voi, si parlava di due rigori nella partita Milan e Juventus. Ma quelli che sono rigori? Ma sono rigori seri quelli, ragazzi? Ma dai, ma veramente? Ma se li dobbiamo dare, mi sembra che poi Rocchi ha dato un'indicazione, no?
La stanno seguendo.
E mi sembra che cioè, se li dobbiamo dare tutti, diamoli tutti. Però che io devo fare una trasmissione a parlare di due episodi che veramente fa un po' sorridere, facciamo la trasmissione, facciamo la moviola, perché qui io non lo so, ma se parla solo degli arbitri, qui o parli degli arbitri, dei campi, queste sono le spiegazioni che dobbiamo dare alle partite. Mancano i tifosi, campo impraticabile, colpa degli arbitri. Oh, se vi piace questo tipo di spiegazione di calcio lo facciamo, non è un problema, però mi sembra molto riduttivo, vuol dire non vedere le partite. Questo vuol dire non vedere le partite, Alberto Cerruti.
Io non parlo mai degli arbitri, perché chi parla degli arbitri non sta bene. Berlusconi diceva che bisogna essere più forti della sfortuna, più forti dell'invidia, più forti delle ingiustizie. Quando una squadra è forte vince e non ha problemi di arbitri. È vero che il gol di Messias era valido, ma è altrettanto vero, come ha detto con grande onestà Pioli, che il Milan avrebbe dovuto vincere quella partita, avrebbe dovuto chiudere sul 2-0 al primo tempo.
Bisogna pensare
ai limiti delle squadre, non soltanto agli errori degli arbitri, che sono errori che ci saranno sempre, come ci sono gli errori dei giocatori. Però le squadre si sbagliano i gol, poi inevitabilmente pagano, perché cambiano tante regole nel calcio, ma c'è una vecchia regola che funziona sempre, chi sbaglia tanti gol poi paga. E quindi questa è la realtà del calcio.
A parte che non è un gol annullato quello a Messias, ricordiamolo, proprio per precisione, esatto, ancora per, per essere proprio precisi proprio fino in fondo.
E comunque era 1-1, quindi ripeto, Milan doveva vincere prima quella partita, come del resto è successo con l'Atletico Madrid, la stessa cosa, Rebic ha sbagliato il gol del 2-0 e poi ci sono state le polemiche finali.
Certo. Vi voglio chiedere una cosa, proprio un giro, se il problema della Juventus viene risolto con l'arrivo di un giocatore come Vlahovic, cioè tutto lì il problema della Juve, il fatto che diciamo produce poco dal punto di vista offensivo. Daniele Garbo.
No, non verrà risolto del tutto, perché la Juventus secondo me sconta comunque una carenza di qualità a centrocampo, però avere uno come Vlahovic che ti risolve le partite sporche, quelle magari in cui non giochi bene ma riesci a vincere comunque, farebbe la differenza secondo me, perché Vlahovic è un giocatore che in questo momento fa la differenza, sposta gli equilibri delle partite. Morata è un bravo attaccante, ma è un attaccante esterno, non è una prima punta, è sempre stato così fin dalla Spagna Under 21 che vinse l'Europeo 2013 in Israele, quindi è evidente che uno come Vlahovic sporterebbe gli equilibri di molto, secondo me.
Bucchioni.
Ma sì, perché qui è stata presa la strada del non gioco, ma dei giocatori. Cioè, con quel tipo di calcio lì, i giocatori determinanti come Vlahovic sono fondamentali. Perché non avendo un gioco corale la Juventus, e si basa sulle prestazioni dei singoli, come si diceva una volta, dai la palla a Vlahovic e te la butta dentro. Questo è i soldoni, l'idea di calcio che ha Allegri con la Juventus. Quindi questo assolutamente sì, perché rincorrono quel tipo di giocatore? Per questo motivo, se fosse una squadra giochista, usando una brutta parola, ti potrebbe servire anche qualcun altro che collabora di più al gioco. Lo stesso Morata in una squadra giochista secondo me renderebbe di più, ma in questo modo di fare calcio ci vuole giocatori come Vlahovic.
Sì, però il mio unico dubbio è che le palle non arrivano davanti. Cioè, ragazzi, io ieri vedevo la capacità, lo sviluppo, cioè, se quello io non so quanti palloni arrivano a Vlahovic.
Non credo che Simeone o Kalinic, Caprari siano meglio dei giocatori della Juventus. Eppure il Verona aveva fatto 43 gol. Allora ti dico, Vlahovic ti risolve dei problemi perché è più forte, quindi quello che non realizza Morata probabilmente Vlahovic è sicuramente più efficace perché è più forte, però non, come dice Daniele, non credo che puoi risolvere completamente con un giocatore.
No, ti aiuta, ti dà una mano, perché quanta roba arriva in area della Juve, sporca, senza gioco, cioè non è che mi piace la Juve, assolutamente no, però hai due esterni che comunque possono saltare l'uomo e vanno in mezzo, te la buttano. Vlahovic è tanta roba, io l'ho visto, l'ho seguito con la crescita.
Ma ci va Enzo? Dalle tue informazioni ci va a gennaio?
ma qui siamo in presenza di una situazione kafkiana o pirandelliana, come volete voi. Cioè, c'è la Fiorentina che continua a protestare, non ci dice cosa vuole fare. Ma dillo tu cosa vuoi fare, Fiorentina. In fin dei conti, se il cartellino ce l'ha ancora in mano, è ancora tuo per un anno e mezzo. E intanto cominciamo a dire, la Juventus non ce lo mando mai. E fine. Questo lo può dire la Fiorentina, certo che lo può dire. È chiaro che va incontro a situazioni di difficoltà, rischi di perdere dei milioni. Però se vogliamo intanto fare chiarezza su alcune situazioni, io fossi la Fiorentina, visto che sei contro il palazzo, il proprietario ha un sacco di soldi e può anche permettersi, sono uno degli uomini più ricchi al mondo, metto un punto fermo, vuoi andare via? Ok, vai via. Però vai dove dico io, oppure lo concordiamo alla squadra. Alla Juventus non ti ci mando mai. Questo sarebbe già un modo per fare un po' di chiarezza, altrimenti non riusciamo fuori.
Alberto Cerruti, su Vlahovic anche chiave che... Juve.
Io dico che Vlahovic è il miglior attaccante del campionato italiano, non so se andrà alla Juventus, nel caso aiuterebbe molto, come diceva Enzo, ma non risolverebbe i problemi. Il gioco lo fanno i giocatori e il centrocampo della Juventus, come l'anno scorso, non ha giocatori di qualità. Se non hai giocatori di qualità al centrocampo, non puoi mettere il miglior attaccante nel mondo nelle condizioni di segnare. Quindi ben venga Vlahovic, ma non sarà sufficiente. Io mi auguro, come amante del calcio, che in ogni caso Vlahovic l'anno prossimo giochi nel campionato italiano e non vada all'estero, perché sarebbe un ulteriore impoverimento per il nostro campionato.
Su questo, però, sono, scusa, d'accordo. Alberto, il gioco lo fanno i giocatori, hai detto. E che ne pensi allora di Juric a Torino? Quanto ha potenziato i giocatori? Quanto li ha migliorati? Io ho visto Torino-Sassuolo, poteva finire 7-0. Torino-Sassuolo, beh, intanto, 7-0.
Ha migliorato una squadra che era a un livello molto basso e quindi è molto più facile fare il salto di qualità quando si parte dal basso. E comunque parliamo di un'altra realtà. Il Torino non è in lotta per il quarto posto e quindi sono due situazioni diverse. È più facile far giocare bene squadre che non hanno pressioni, che non hanno ambizioni da scudetto, piuttosto che far giocare bene la Juventus o il Milan o l'Inter o Napoli.
Allora, noi ci dobbiamo fermare, andare in pausa. Io voglio ringraziare tantissimo Alberto Cerruti per essere stato con noi. Grazie.
Un saluto a tutti, ancora un pensiero a Gianni Di Marzio col cuore.
Grazie ciao, Alberto. Ciao, Alberto. Grazie ciao. Alberto. Ci fermiamo un attimo e chiedo a Enzo e a Daniele se si possono fermare ancora un attimo, che ci sono delle domande, sì. E poi vi saluto. Grazie. Allora, torniamo subito.